Perché tu credi che Leonardo Vinci non fosse stato extraterrestre? Dante, tu credi che Marconi, noi stiamo trasmettendo tramite Marconi.
Posso dire Nikola Tesla?
Nikola Tesla.
Adesso ne parliamo, tra l'altro.
Nikola Tesla. Tu credi che fossero terrestri questi? Tu ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?
Sei un alieno.
No, ti prego, dimmi che sono un cazzo di alieno, Red, ti prego.
Certo.
Ma tipo?
Sì, cazzo.
Ma tipo, ma secondo te un ragazzino così, che diventa così famoso, che tutti i giornali parlano di lui, perché?
Dice un coglione così che arriva
a tale successo.
Meno male che l'hai detto tu.
Moschio Sebastio.
C'è Instagram,
registra, certo. Qua parti, tanto già siamo.
Ti sei piegato al potere di Meta?
Io sono, allora io non mi piego ai poteri di nessuno, uso i poteri per fare i miei messaggi.
Sei l'ingranaggio che rompe il sistema.
Ma tenete questa luce ambiente così?
Sì, sì. Brutta.
No, una luce del cazzo, ma va bene. Senti, Federico, la vuoi smettere di spippolare col telefonino?
Ciao ragazzi, bentornati qui a Muschio Selvaggio, il podcast più controverso del mondo dopo quello di Joe Rogan, ma ci stiamo avvicinando, Joe, non ti preoccupare. Siamo qui con due meravigliosi ospiti, sono entrambi direi due conduttori, abbiamo un critico musicale, abbiamo un divulgatore scientifico, ma secondo me anche due performer e due youtuber. Ah. Quindi farei un grande applauso per Red Ronnie e Barbascura.
Ma perché tu sei un critico musicale?
No, sei tu il critico musicale.
Ma io non sono un critico musicale. Io non ho mai criticato. Io parlo di fatti che conosco, di persone che ho incontrato, di cose che ho vissuto.
Esperienza
divulgatore musicale.
Penso, e sono diventato divulgatore scientifico. È lui che è il critico musicale.
Ah, tu sei il divulgatore. Vabbè, certo. Due divulgatori.
No, un critico.
No,
lui è un critico.
Due divulgatori musicali.
No, lui è un critico.
Allora, facciamo così, mettiamo d'accordo tutti.
No,
giornalista e scrittore, va bene.
Vi dico soltanto una cosa. È molto strano vedere uno. Sì. Con questi capelli messo così, eccetera, che inizia professionalmente. Buonasera, questo è. Chi è quello che fate invidia, che lo raggiungete? Chi è quello lì?
Joe Rogan.
E chi è?
È un podcaster americano.
E quanti milioni fa?
Più di noi, che non guadagniamo
più di,
un
più
euro.
Di noi, però, secondo me è meno bravo di noi.
Ah,
ma è molto bravo.
Ma gli americani sono sempre meno bravi di noi, eh?
Beh, questa è una grande verità.
Gli americani
forse
sono
la prima.
Sempre molto bravi di noi.
Ma comunque la nostra forza, cioè, anche di barba scura.
Fare schifo.
Sì, esteticamente. Avere dei gusci repellenti in modo da farci sottovalutare. Bene. Comunque, stronzate a parte.
Vedo che c'hai gli appunti.
Ci sono un po' di appuntini, ma in realtà volevo farvi parlare proprio inizialmente del discorso YouTube. Perché? Perché barba scura, vabbè, l'avete già conosciuto anche in questi lidi, è esploso grazie a YouTube, ma Red Ronnie mi è diventato uno youtuber di un certo spessore.
Streamer.
Come ti piace? Ti piace questa definizione? Anche streamer, perché streamer. Fai dirette.
No, io sono in contemporanea in cinque, su Red Ronnie TV, Twitch, Instagram, Facebook, X, Twitter e poi dopo Instagram.
C'è una diretta che parte in contemporanea su
contemporanea
tutto.
Contemporanea su tutto.
Ma sei top
multipiattaforma.
Cioè, io non so come si fa io, raga.
No, si fa, se vuoi te l'insegno.
Sì, perché non
so. No, perché tu sei un boomer, io invece
sì,
che
io
sono...
Io so fare la diretta su Instagram, già Twitch avrei dei problemi, capito?
Comunque no. Ma no, dunque, tanto per cominciare, devo dirti una roba, che noi tutti i numeri, ne parlavo oggi con un grande esperto che è Andrea Pezzi, tutti i numeri che noi vediamo sono falsi.
E se lo dice Andrea Pezzi?
No, io sono ma io sono d'accordissimo.
Cioè, nel senso che ti fa. Vabbè, no, tu non sai chi è.
No, non lo so chi è.
Tu devi ancora nascere.
Mannaggia.
E quindi, allora. Quindi, diciamo che. Ti faccio un esempio. Io faccio un video su un discorso di frequenze. YouTube mi dà 5.000 visualizzazioni, ma quello che fa le frequenze ha già ricevuto 1.500 mail. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nei numeri.
No. Ah, ok, dici. Ok.
Però il concetto è questo: prima che iniziassimo, lui ha detto: ah, ti sei piegato a me perché usavo.
Ho fatto la battuta.
Sì, no,
dai.
Per dire, no? Però io uso questi media per raggiungere le persone. Tutti
per combatterli
i media.
Dall'interno, è giusto, certo, no?
No, ma io non combatto, io combatto lui.
Eccola là,
finalmente. C'è già un è arrivato il momento. No, sto scherzando.
No, perché lui ha fatto un libro che si chiama La tempesta imperfetta.
Ma te l'hai presa malissimo questo libro.
Di chi crede alle fake news.
Ma un po' di pubblicità comunque. No.
Grazie.
No, ma te la faccio io. Non è giusto che te la fai tu, sono io che.
Ma infatti io l'avevo nascosto lì.
No, tu l'hai però perché devi leggere una roba. No, allora, comunque, capito. E chiaramente le fake news chi le fa? Noi su internet, perché le vere notizie sono quelle dei telegiornali, soprattutto in questi giorni in cui
no, guarda bene il cosa c'è scritto qui.
Chi crede alle
viaggio
fake
nella
news?
Mente
di chi crede alle fake news?
Chi?
Noi.
Non tu. Noi tutti.
Tu ci credi alle fake news?
È ovvio, ma perché rientra nei bias cognitivi, è quello il problema.
Nei?
Bias cognitivi.
Allora, c'è una bellissima canzone di Andrea Mingardi che si chiama Hai visto un marziano? Ho visto un marziano, okay. Dove dice scorbè in italiano, fa der in tal cool nel testo, cioè parla in italiano e poi dopo l'altra la capisci.
L'avevo vista arrivare la supercazzola comunque. No, se vuoi te lo spiego. Comunque,
sì, loro vogliono, io non lo so.
No, vabbè, come vuoi.
A me interessa molto.
No, cosa è col termine?
Bias cognitivo. Allora ti spiego, ognuno di noi, leviamo il libro.
Leghiamo meccanismi di conferma.
Esatto. Più che altro fallacie logiche, errori di attribuzione, ci sono vari nomi. In pratica, ognuno di noi ha dei preconcetti con cui deve fare i conti.
Certo.
Questi preconcetti nascono per ragioni evolutive, per bypassare il processo decisionale. Noi ogni giorno prendiamo centinaia di migliaia di decisioni in un sacco di settori e il nostro cervello non può spendere la stessa quantità né di tempo né di energie per dedicarsi a quella risposta.
Sì.
E quindi cosa ha sviluppato durante il processo evolutivo? Quelle che si chiamano euristiche, sono delle scorciatoie mentali con cui noi prendiamo subito delle decisioni. Perché è molto utile, no? Tu sei in grado di reagire molto velocemente a un pericolo, a una, certo, a uno stimolo, a una necessità immediata, sì, che a volte non è nemmeno così importante. Però succede che a volte commetti degli errori di attribuzione, degli errori, diciamo, di preconcetto, di pregiudizio. Ce ne sono tanti, sono stati identificati tipo centinaia, sono circa 200 al momento. E sono quelli su cui si basa, ad esempio, il marketing. La manipolazione che avviene, perché è una manipolazione effettiva sulla popolazione, quando ti vogliono convincere a vendere un prodotto, si basa su tutti questi bias mentali che funzionano.
Certo.
E quando io cado in una fallacia e posso cadere in un errore di pensiero.
Ah, ma questo era italiano, dai.
Questo andava bene.
No, ma io.
Quando faccio un errore perché penso che quella cosa invece sia reale, sia così, e io sono sicuro di quella cosa, cioè la facciamo tutti, lo faccio anche io, e la fai tu. Il problema è capire un pochino che queste cose esistono per provare a prevenirle quando stiamo esplorando dei campi che sono molto diversi dai nostri. Io ti posso fare un mio esempio personale, se vuoi.
Sì, no, perché finora non ci ho capito niente, però è molto bello ascoltarti.
Beh,
vai avanti.
Ma è interessante. Magari con l'esempio.
Certo, con l'esempio. Quando tu mi hai detto che il cervello mette insieme dei form, mi è venuto in mente che anch'io ce l'ho. Perché, ad esempio, tutti mi chiedono come faccio a venire a suonare da te? Allora io ho già il form che faccio un copia e incolla. Devi prendere, mettere il tuo video nel mio canale Telegram, eccetera.
Un pro forma.
Esatto, quindi il cervello fa la stessa cosa.
Fa la stessa cosa, cioè in vari modi diversi. Ad esempio, quello che hai descritto tu è un errore di esperienza, no? Cioè tu ti basi su tue esperienze passate per giungere a una conclusione molto più rapidamente.
Solo per far prima.
No,
era un po' generico da dire.
Sì. Era quello il discorso.
Ma dimmi il tuo esempio personale.
No, ti faccio un esempio mio personale, perché a me fa molto ridere. Io purtroppo, a che fare, dato che parlo di scienza, non voglio assolutamente fare entrare troppo nel mondo complottista, anche se mi diverto un po' a scherzarci, però io di base parlo di scienza. E poi ci scherzo perché mi arrivano un sacco di complottisti che, diciamo, non prendono bene queste cose.
Certo.
Però è uno degli insulti più gettonati è tuttologo, no? Che è una cosa strana. Cioè
loro dicono che sono tuttologi.
Che io sono tuttologo.
Che tu sei tuttologo.
Eh sì, perché sto parlando.
Sì.
Ti voglio raccontare una cosa che, come la vivo io, che in realtà è l'esatto opposto. Perché io, quando ho studiato da chimico, mi sono laureato in chimica organica, mi sono reso conto, alla fine del mio percorso di studi, ma già come laurea, di avere paura di stare dimenticandomi le informazioni che avevo appreso nel primo anno. Avevo l'impressione che uno che si era appena iscritto all'università e che aveva fatto l'esame di chimica generale 1 ne sapesse di più di me, che mi trovavo al quinto anno.
Perché era più fresco.
Perché era più fresco, io avevo dimenticato un sacco di queste robe e avevo il terrore che qualcuno mi facesse una domanda in quel campo e io mi scoprissi ignorante. Certo, lo studio perché lo fai? Perché poi in qualsiasi momento puoi andare a riprenderti il libro e in due secondi recuperi tutte le informazioni.
Certo, che ma è tipico di chi studia, che ha paura di non sapere.
E quindi questa cosa me la sono portata dietro. Poi a un certo punto ho iniziato a lavorare, per dirti, nelle biotecnologie, sono andato a lavorare a Parigi e lì uguale, perché ho cambiato settore da sintesi organica, mi sono ritrovato a fare una roba che non c'entrava niente. Ho imparato un botto di cose nuove, ma ho detto cavolo, adesso io mi dimenticherò quello per cui ho studiato per così tanto tempo.
Sì, bravo. Ma tu? Con tutti gli studi che hai fatto, ma perché cazzo fai lo youtuber?
Perché mi diverto.
Ah, ecco.
È divertentissimo.
Perché fai lo youtuber tu, Redron?
Io non faccio lo youtuber, io sono uno che io non ho mai programmato.
Ti ho solo girato la domanda.
No, io agisco esattamente all'incontrario. So che devo fare una cosa, cioè normalmente uno dice ho un'idea, devo trovare i soldi e la realizzo. Io invece so che devo fare una cosa, la faccio. Poi i soldi, vabbè, i soldi adesso vediamo, infatti non ne ho. E poi dopo quando uno dice, ma perché l'hai fatto? Dico, perché l'ho fatto? Allora mi faceva venire in mente l'idea. Quindi io agisco all'incontrario, io non faccio lo youtuber. Io sono uno che ha cominciato a parlare di cose che all'inizio, per venire a te, sono antipa. Perché tu prima hai parlato dei complottisti, no? E dicono che io sono un complottista. Però c'è un mio amico che mi ha telefonato e dice, no Red, no, gli UFO, no, gli UFO, no, Red, no. E io gli ho detto, scusa, ma all'esatto dico, ma quante volte tu mi hai detto no e poi avevo ragione? Esito.
Però,
difatti adesso cosa scrivono? Cazzo Red, ma sei un coglione. Prima ti pigliava per il culo perché parlavi dell'UFO, adesso che hanno detto anche l'America che ci sono non ne parli più. Cioè sei proprio un coglione.
Anche lì, vabbè, anche insomma, lì, diciamo, vabbè. Non è che avendo detto che ci sono gli UFO, attenzione. È un po' diversa la storia.
Ah, è diversa.
Sì.
Mi piace perché questa puntata si fa da sola.
Sì, sì, sì. Noi siamo degli osservatori.
No, ma è bellissimo.
No, ma la dobbiamo fare adesso per un motivo molto semplice.
Ma va benissimo.
Senta, quando siamo arrivati che Fedez non fa altro che mettere a posto i giochini che si accendono, eccetera.
Ma non è vero.
Sì. Poi dopo ti sei andato. Che cazzo sei andato a fare sotto al tavolo?
No, colpa mia.
Perché c'era rumore.
C'era un rumore molto forte in cuffia.
Poi dopo risponde al telefono.
Ma non è vero.
Guarda che se fossi un poliziotto ti chiederei di vedere il telefono. Scopriremo che durante la trasmissione tu hai spippolato il telefono.
Però posso attivare un po' di argomenti nel merito delle teorie del complotto. Cioè vorrei analizzarne un po' con voi, perché secondo me è bello dibattere su queste teorie.
Certo, infatti,
no?
Ci avviciniamo sempre di più al poc'anzi citato Joe Rogan.
Esatto. Joe Rogan per esempio è un podcast che porta molte teorie del complotto. Muschio Selvaggio stesso, non in campo scientifico, però a suo modo, delle sue
cospirazioni,
cose così, a nostro modo, ovviamente.
Certo.
No?
Poi mettendo sempre tanti punti interrogativi.
Ma sai, lui rappresenta la scienza, quella con la
rappresenta la scienza, aspetta, quello, cioè devi chiederlo agli altri.
Se tu ti sei fatto un culo così a studiare anni e anni, poi non la rappresenti.
Ma nessuno rappresenta la scienza. Diciamo che ognuno di noi si fa portavoce di quello che sa, sperando fin quando non sbaglia. Però è quello.
Ma la scienza è in continuo cambiamento.
È certo.
E quindi la scienza deve ammettere il continuo cambiamento.
Certo.
Per ammettere il continuo cambiamento deve avere dubbi, come diceva Battiato.
È la base. Tutti gli scienziati hanno dubbi.
Hanno dubbi col cazzo. Ultimamente la scienza non
è vero. Non è
vero. La scienza ultimamente non ha dubbi.
Non è vero.
La scienza è diventata la nuova religione.
No,
l'hanno già comunicato. Non è ancora arrivata. Non ha ritirato la raccomandata.
Bill Gates, il bonifico non è ancora arrivato. Per favore.
Vedi, io dicevo la raccomandata. Perché ti pagano per dire queste cose?
A voglia, guarda, è un botto.
Vero?
Ma non sai quanto.
Porca, no, te li meriti,
grazie,
perché
grazie,
quando mi hanno detto che c'era Barbanera, io sono andato a vedere un video perché mi è bastato.
Ti sei documentato.
Che video hai visto?
Sei un po' sul piede, cioè sei un po' sulla difensiva.
No,
ma è un come performer. Va benissimo.
Ragazzo, ti metto vicino Barbanera, dico chi
è Barbanera?
Non conosco Barbarossa, ma Barbanera mi manca. Sono andato a vedere Barbanera.
Cosa hai visto?
Ho visto che lui non fa i video da youtuber scemi che si mettono lì davanti e fanno Bene, questa sera parliamo di questa cosa.
No, c'è una cosa.
No, lui, cazzo, si fa un culo. Io che faccio i montaggi.
No, posso dire,
si fa un culo così. Posso scenografia. Dire,
ragazzi, basta farmi complimenti. Non so come reagire a questa cosa.
Posso dire una cosa da comunicatore dei tuoi video? Io sono fan, ovviamente. La cosa più bella che tu fai sono gli ADV. Cioè, se fossi un brand, io pagherei barba scura.
Io mi diverto un botto.
Perché sono bellissime le pubblicità.
Grazie.
Sì, sì, le pubblicità che quando lui ha uno sponsor che sponsorizza il video, ci mette proprio il cuore. Non
ma
dice,
anch'io.
Ecco, ragazzi, questa merda qui, codice sconto. No, è più bravo di te.
Qual è la
no,
migliore...
no, noi cominciamo con questa cosa.
Guarda,
lui è il maestro.
Tu stai bevendo dell'acqua minerale
modificata.
Io bevo acqua minerale che ha la vita e la struttura della sorgente.
No, aspetta.
Un affare che attacca il rubinetto.
Lo so,
magnetico. Frequenza aurea di Fibonacci, zeolite e argento.
Okay.
E torna alla memoria della sorgente. Certificata Masaru Emoto.
Certificata?
Masaru Emoto.
Beh,
oh, finalmente ho detto una roba che non sanno, cazzo.
No, io non sapevo.
Masaru Emoto, okay, quello che ha studiato la memoria dell'acqua. La memoria dell'acqua è
la base, l'acqua una memoria. Base dell'omeopatia.
Dell'omeopatia, sì.
La base dell'omeopatia.
Esatto.
Bene. E quindi mi
fa piace morire, quando mi fa molto
non dice la base dell'omeopatia, poi ti guarda, no, come dire, guarda
che cazzo deve farlo.
No. Ma tu non vedi come guarda. Guarda che io su tutto attento come parlo.
No,
guarda è quello.
No, compa, io ti ho guardato così perché da chimico l'omeopatia mi fa un male boia, è proprio come se tu mi conficcassi una spada dentro.
Ah, no, ma hai ragione, l'omeopatia, certo. Ma tu ti devi curare con la farmacologia, perché la farmacologia cioè tu hai mal di testa, cosa fai?
Occhi.
Me la tengo.
Occhi, però.
Oppure l'occhi.
Io non posso che ho avuto due emorragie interne, però ne ho preso tanto.
Occhi.
Anche l'aspirina mi funziona.
Benissimo. Tu vai a curare che cosa? Il sintomo o la causa?
Non mi dire con l'omeopatia chi
no, fermati.
Causa,
tu vai. No, io ti dico una cosa molto semplice. Prendi a stomaco vuoto.
Certo.
Due bicchieri d'acqua. Beh. In uno ci metti. Fate la prova se avete mal di testa. Un cucchiaino di bicarbonato. Un cucchiaino di bicarbonato in un mezzo bicchiere d'acqua. Spremete un limone nell'altro bicchiere. Metti in sospensione il bicarbonato. Lo butti giù, fa schifo. E dietro ci bevi il limone. Questo ti toglie la
quantità
dello stomaco. La causa del mal di testa.
Ma quello è il principio del Brioschi. Se prendi il Brioschi è la stessa cosa.
È vero.
No, il
è uguale, identico.
Il Brioschi è la cosa chimica.
No, ma è uguale.
Tu falla naturale. Ma perché devi prendere
il bicarbonato e limone?
Brioschi è bicarbonato e limone, soltanto
sì,
che
però insieme.
E che c'entra?
Ah, no, perché
perché tu bevendoli separati,
è nel berli separati.
Dentro lo stomaco fa tutto
no,
ti toglie cosa. Fate la prova, e poi dopo gli dite a lui e a lui,
ecco,
smetta che prende gli occhi.
Dite a me e a lui, per favore.
Comunque, solo a loro due, cioè,
a lui non glielo dite. Comunque il discorso è che il Brioschi è un acido col bicarbonato e il principio è quando arriva nello stomaco si disciolgono le due sostanze, reagiscono e fanno quello che stai dicendo tu, ma è identico.
Pensa che
sempre
tu hai dovuto
stomaco.
Dare degli esami per imparare questo e io distinto ho messo il bicarbonato di limone e mi funziona male. Tu invece hai studiato, ti sei fatto un culo così, hai capito? Per andare a dire no, perché c'è questo che fa la reazione. E poi invece tu prendi un bicchiere, metti un bicarbonato, limone, funziona, basta.
Mi sento di dire che ha ragione, purtroppo. Cioè, io ogni giorno mi sveglio, mi guardo allo specchio e dico: ho studiato per sta puttanata.
No,
dico,
ho buttato il cesso gli anni di domica.
Soprattutto perché dici: ma io dicendo delle minchiate, ma montandole bene.
Ma perché?
Montandole bene, faccio un sacco di soldi. Cazzo, ma come chimico?
È vero.
Vabbè, comunque,
Dai.
Vogliamo entrare un po'. Addentriamoci nel mondo del complotto.
Beh, prima ha accennato il complotto dei complotti, che poi complotto.
Quale?
Beh, UFO, parliamo. Perché giustamente, UFO. Qua Barbascura è rimasto un attimo.
Certo, no.
In questo caso Red sono con te, cazzo.
Okay.
Io ci credo, raga. Okay.
Può credere, io qua non è che metto il veto sugli UFO.
La stessa Margherita che diceva è impossibile che non ci siano altre forme di vita.
Ma tu riesci a vedere tutti i video che stanno postando adesso, visto che
No,
non
No, tutti i video che stanno postando, qui sono le riprese.
Ma sì, vi però ricordate, sono... raga, quando riprendevano i palloncini che sì, volavano, dicevano guarda, guarda cazzo, ed era sì, tipo no, l'unicorno. Oh,
sono tutti sfocati.
Le luci che fanno
video,
delle robe incredibili. Ma al di là di questo, al di là di questo, non è un complotto il fatto degli UFO. No. Tu pensi che
è una speculazione,
tutta la galassia, tu sei talmente presuntuoso come essere umano, non come barba scura, che in tutta
ha sempre delle belle parole per
no, no, è così,
no, hanno creato tutta la galassia, tutto questo è un sistema solare che è un granellino di sabbia nella galassia, che è un granellino di sabbia nelle nell'universo, solo per noi coglioni.
No, no, ma io non ti racconto questa cosa. Io non metto in dubbio che esistano delle forme di vita extraterrestre.
Sì.
Metto in dubbio che abbiano la rappresentazione di omini grigi, che ma sono quella, esseri
ma,
umani.
Ma
cioè, quelli sono esseri umani brutti.
Ma quello l'avete
capito?
Creato voi, gli omini grigi.
No, io non
i complottisti.
Niente,
i complottisti non hanno fatto gli omini grigi, eh? Allora io ti...
Come sono i tuoi alieni? Come te
allora,
li...
esatto, no, esatto.
Facciamo così.
Allora io ti faccio un esempio.
Io vi dico i miei.
Io sono andato a filmare la Parigi-Dakar. Ma non sono stato come i giornalisti che stavano nella piscina di Dakar aspettando l'arrivo.
Tutto zozzo di ieri.
Esatto. No, sono andato a Tombokumba, che è un paese vicino a Dakar.
Okay.
Che è un villaggio. Un villaggio dove il mezzo di trasporto è un asino.
Bello, bello.
Massimo che c'è. Improvvisamente arriva la Parigi-Dakar. Arrivano camion colorati che saltano sulla sabbia, elicotteri, gente con i caschi, con le moto che saltano.
Mad Max Fury Road.
Vedono, bravo, vedono Mad Max 2. E dicono, che sono gli alieni per loro, vengono da un altro mondo.
Okay.
Allora noi quando vediamo delle cose, cioè d'altra parte noi, ti faccio un altro esempio, per aiutare questi popoli mandiamo dei medici, della gente che scava un pozzo.
Yes.
Io sono stato nel Mali, in un porto dove avevamo appena fatto un pozzo, per loro è come se noi vinciamo
il mondiale. Certo,
perché,
certo.
Perché questi fanno 5 km con una roba per portare l'acqua.
Beh, è un bel concetto, siamo tutti un po' alieni.
Tu fai, così, quest'acqua qui, e allora dici, allora che cos'è questo? È uno che ha una tecnologia che viene, accetta di andare volontario in quel paese per aiutarlo.
Certo.
Noi abbiamo avuto degli extraterrestri qui che ci hanno aiutato. Perché tu credi che Leonardo da Vinci non fosse stato extraterrestre? Dante, tu credi che Marconi, noi stiamo trasmettendo tramite Marconi.
Posso dire Nikola Tesla?
Nikola Tesla.
Adesso ne parliamo, tra l'altro.
Nikola Tesla. Tu credi che fossero terrestri questi? Hanno detto guarda sti terricoli qui.
Ma scusa, ma
vai,
perché?
Vai,
scusa, no, davvero, sono curioso. Perché secondo te loro, per fare quelle cose, dovevano necessariamente essere alieni, non potevano essere semplicemente esseri umani?
Assolutamente no, perché l'essere umano, uno che improvvisamente si inventa come faceva.
Ma non è improvvisamente, è quella la cosa, perché tu vedi soltanto il traguardo a posteriori, non sai il culo che si è fatto, è il periodo storico.
Ma il culo si fa il culo, ma se non hai, se non nasci con un qualcosa dentro, se non sei mandato, quando Eugenio Siragusa è andato su un'astronave e ha visto delle teche con dei corpi dentro, ma chi sono questi? E lui dice: questi sono nostri fratelli che hanno accettato di andare giù in
carcere. Ma chi è questo qua?
Siragusa è il primo che ha avuto contatti, eccetera. Poi c'è il caso Amicizia, Gaspare De Lama, che purtroppo si è andato adesso a 102 anni, che ha avuto, che hanno avuto i contatti con questi.
Vabbè, tu sai cose che noi non sappiamo,
esatto.
Evidente. Comunque,
però,
ti volevo fare una cosa
da dire. Ma se. Che male fa? Queste sono teorie che non fanno male.
No, a me piacciono, però ti dico la verità. Cioè, per carità, potevano essere veicolate per la fantascienza, che comunque io penso. Però
tu ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?
Sei un alieno?
No, ti prego, dimmi che sono un cazzo di alieno, Red, ti prego.
Certo.
Ma tipo?
Sì, cazzo.
Ma tipo, ma secondo te un ragazzino così, che diventa così famoso, che tutti i giornali parlano di lui, perché?
Sono un alieno. E perché, perché non lo so?
Ma perché ci hanno tolto la memoria? Come diceva Battiato, siamo angeli immortali caduti nel tenebre senza più memoria, destinati a errare nei secoli dei secoli fino a completa guarigione.
Però questo è veramente interessante, cioè qual è il parametro però?
Ecco.
Nel suo caso la fama?
Ti posso
No, nel suo caso una persona che fa qualcosa.
Dice un coglione così che è arrivato a tale successo.
Meno male che l'hai detto tu.
Meno
quello. Male
non
che l'hai detto
perché no, ma sai perché? Perché per lui non l'ha detto.
No, perché, io lancio la palla in mezzo, poi se uno vuole far gol, fa gol, hai capito?
Cioè, no, ma per capire come, cioè, come facciamo a decretare...
No, non solo, ma uno che nonostante faccia tutto quello che ha fatto, ha dei risultati incredibili, fa di tutto per rovinarli.
E invece? Chi mantiene la forza?
Sì. E invece lo mantenga, sì. Tu ogni tanto fai... Io dico, ma porco cazzo.
Però dici sta ancora là, è resiliente.
Quindi tu dici posso fare qualsiasi cagata che rimango.
No, c'è un limite.
Ah, ok.
sono alieno. No, però
dopo un po' ci rompono i coglioni anche i tuoi mandanti.
Ma scusami, ma scusami, ma cioè potrei avere qualche potere?
Ma tu ce l'hai il potere?
Ma tipo?
Ma che cazzo, ma se ci sono tanti coglioni che ci stanno ad ascoltare, quattro coglioni, poi non hai un potere, okay. C'hai un qualcosa di potere.
La maggior cervello,
che tu abbia un potere oggettivo.
Posso dire, io sono, cioè,
ah, però è vero.
Io sono molto invidioso di non essere un alieno, posso dirtelo.
Perché?
È terribile. Sarebbe stata una figata.
Ma tu non sei un alieno.
Sei invidioso di non essere.
Tu non sei un alieno, ma tu non puoi essere un alieno.
Perché?
Perché tu sei mentale.
Sono anche.
Cioè tu ragioni mentalmente, ma la mente è finita. C'è stata l'era del fisico.
Ok.
Cioè nel villaggio io comando perché vinco a fare la lotta contro lui. No, contro lui no, forse perdo. Contro Fede.
Anche contro di me, guarda che
soccombendo.
L'ho guardato, ho detto,
ti sta menando, no. Adesso giusto, no, per
allora io vinco, ho la forza e comando perché ho la fisicità.
Certo. Sì, sì.
Dopodiché il mondo cambia. Quando è il segnale di cambiamento? L'Odissea. L'Iliade, alla fine dell'Iliade. Non riescono a conquistare Troia, non sta, ma con il cervello ho l'intuizione di mettere dei guerrieri dentro il cavallo, porto il cavallo dentro Troia e dico che hanno vinto.
E la furbizia.
E la furbizia.
Ok, adesso in che fase siamo?
Cuore, anima e cuore. Anima adesso e cuore. È cambiato, siamo nell'era dell'acquario, che lui non sa che cosa sia, però è l'era in cui cambia tutto.
Vabbè.
Quindi tu... È perfetto, perché vedi, tu hai che detto la tempesta imperfetta.
Però vedi che è bravo a fare le pubblicità.
Provo della Madonna, raga.
Lo butta a terra,
no. E quindi la tempesta imperfetta, perché?
Edito da De Agostini.
No, ma non è perché niente di credito. Però vedi,
sì, però allunghi pure a noi qualcosa.
E tu fai la nuvoletta.
Non volevo fare questa
cosa, nuvoletta con i coglioni che c'hanno il l'ombrello.
Che siamo noi, tra l'altro.
Che siamo noi.
Un saluto,
in realtà la pioggia,
un saluto a Sio, che è il fumettista.
La pioggia va in alto.
Esatto. Mi stai spiegando la copertina che ho disegnato io? Cioè, lo so. Cioè, è per quello che l'avevo fatto.
La copertina l'hai disegnato tu, ma non appartiene più a te. Nel momento in cui io prendo il libro in mano.
Questo è vero, questo
io,
è vero.
Io faccio la mia.
Questa è
la morte dell'autore.
Oh, io mi sto trovando d'accordo con Red.
Sì, tutto, sì.
Okay, ti devi cominciare a preoccupare. Perché anche a me hanno detto che schiero un alieno. Vedi che anche tu. Hai capito? Quindi quello che sta accadendo adesso è una tempesta, ma è perfetta. E solo devi toglierli, vedi? La tempesta perfetta. La tempesta che stiamo vivendo è quella che serve a risvegliare le persone che meritano di essere svegliate e a lasciar perdere quelle che non ce la possono fare.
Siamo destinati a morire, però lui si salva perché è un alieno.
Però scusatemi, per rimanere su quella copertina, secondo te, Red, ci sono però delle fake news? Quali sono al momento per te le fake
domanda.
News più grandi?
Le fake news per Red Ronnie.
Le fake news più grandi sono quelle che vedo purtroppo nei telegiornali, perché quando io vedo, ti faccio un esempio recente, quando vedo la protesta dei trattori e i telegiornali si occupano della protesta dei trattori soltanto per dire andranno a Sanremo, non andranno a Sanremo, li fanno salire sul palco di Sanremo, leggiamo un comunicato, loro non possono salire, eccetera.
Okay.
Poi vado su internet e vedo quello che è successo, di fatto ho montato un video, mettelo tre perché sono tutti verticali, che tutta l'Europa sta esplodendo, e dici ma sta immagine non ce l'ha mai fatta vedere.
Okay.
Noi siamo i giornalisti. Dovete seguire noi, gli altri fanno
ma
fake news.
Ma infatti questo
e loro...
è una critica al giornalismo, hai capito il discorso? È lì che
siete d'accordo?
Cioè, questa è una critica al giornalismo, perché il giornalismo è fatto adesso da titoli grossi
e approssimazione.
Ma per questo che tu con i tuoi video fai più ascolti dei telegiornali, perché i telegiornali non raccontano la verità. Mentre tu
qui stai dicendo che io racconto la verità,
no.
attenzione.
No, tu racconti tu racconti la tua verità.
Ma sei
convinto di quello che racconti.
Ma ci tengo a precisare,
non sei malafede.
Che mi metto a disagio a dire che io racconto la verità, perché per l'appunto nella scienza la verità non esiste. Noi ci approssimiamo il più possibile alla descrizione del mondo.
Ho detto che racconti la tua verità in quel momento, è per te la tua.
Ma non è la mia. Quando io faccio un video sto parlando di quello.
Perché porti la barba?
Perché mi piace.
No.
No.
Cosa ci sembra un motivo. Perché lui non ha la barba e tu ce l'hai?
Non gli piace.
No. Te lo dice uno che aveva gli occhiali scuri.
Okay.
E quando incontrai Berlusconi mi dice: lei deve mettere gli occhiali chiari, come direbbe
di più. Posso dire Berlu alieno?
Può essere.
Poi io sto rosicando. pure Silvio,
sono contento perché faccio ridere Federico. Io sono venuto qui a fare questa roba per lui, quindi alla fine non mi ricordo più quello che stavo dicendo, però era importante.
Berlusconi ti ha detto degli occhiali,
perché mi nascondevo. Aveva ragione lui, aveva ragione lui. Tu con la barba ti nascondi.
Ma tu nascondi gli occhi, che è un parametro
fisico importante. Io non nascondo gli occhi, io gli occhi poi li ho liberati.
No, certo,
devo
se
portare gli occhiali, sono mio.
Se nascondo la mia pelle...
Lui, ad esempio, vedi, lui, anche lui ha delle cose che... Intanto, per cominciare, quando vedi lui, non guardi gli occhi. La prima cosa che vedi, dici, ma perché cazzo se gli hai fatti verdi? Poi dopo vedi, dici, ma che cazzo si è messo qui sotto che sembra una nera al naso? Fra l'altro, te è pessima, perché ti puoi mettere dappertutto tranne che qui. Perché qui girano i chakra. Mettendo un metallo qui interrompi la linea dei chakra.
Quindi?
Hai interrotto il chakra.
No, aspetta, questo mi interessa. Cioè?
Quindi sono cazzi tuoi. Cioè, sono noi, cazzi, noi, no. Noi siamo collegati con l'universo attraverso i chakra.
Cioè, ho interrotto.
Qui sono tutti i chakra. Qui ci sono tutti i chakra.
Sei una merda, coppa.
Qui ci sono tutti i chakra. E dirlo qui dentro. Tu mettendo l'anello qui, mettilo dove vai.
È per quello che l'ha levati lui, Pirsi.
Io ce li avevo qua, due qua
anche
e uno
ce
qua.
Ce l'avevi pure lì, l'hai levati.
Perché li hai levati?
Ma gli hai dato la soffiata tu?
No, non gli ho dato. Perché l'hai levati?
Perché sono vecchio.
No.
Perché?
Non passa.
Per liberare i chakra.
Perché tu dentro di te qualcosa ti ha detto
di toglierli.
Per stare meglio, togli sta cazzo di merda.
Posso
che
dire una cosa che non potrebbe avvalorare la tua tesi? Mi sono ammalato di tumore dopo che li ho tolti.
No, non c'entra niente.
Tu ma rispondo io. Tu hai battuto il tumore.
No,
ah,
no.
Giusto, ok.
No, non c'entra nulla. Non c'entra nulla.
Ok. Posso affrontare una teoria complottista mia?
Sì,
mi piace
sì.
Un sacco a me. Che è la teoria della Tartaria. O Tartarie.
Buona quella.
No, qui dovrei telefonare a mia moglie che mi rompe i coglioni tutti i giorni su questa storia della Tartaria. Che ancora. Ho detto no, adesso no. La Tartaria dicono che fosse.
Vai, Ronny.
Che fosse un impero incredibile. Dicono addirittura che nel 1900 a Parigi ci fossero i marciapiedi elettrici.
All'Expo?
All'Expo, bravo. Cazzo, ma tu sei un complottista allora.
No, vabbè, mi piace, io non ci credo, ma mi piace la teoria.
Cioè, no, però c'ho le foto, porca vacca. Come ci sono le foto delle città completamente deserte.
Sì, e la teoria degli orfani?
La teoria dei bambini orfani in Inghilterra, che c'hanno tutti questi orfanotrofi, bambini pronti a essere portati in America. Perché? Cioè, allora, noi studiamo dei libri che ci raccontano le bugie.
Ok.
Ti faccio un esempio.
Vai.
Garibaldi, eroe dei due mondi. Le palle, Garibaldi era
massone.
Era massone, mercenario, violento, hanno violentato le donne, derubato il sud, eccetera, ma però i libri di storia ti dicono che era l'eroe.
Posso dire però, era anche un po' il Justin Bieber dell'epoca, perché quando andava c'erano i propri fan che lo aspettavano. Hai mai letto quando Garibaldi va a Londra?
Letto quando Garibaldi va a Londra? Dove l'hai letto?
Sui libri di storia.
E allora...
Hai fallito così.
È la stessa storia che ti dice le bugie. La storia che ci diceva che i pelle rossa, come li chiamava gli indiani, erano degli animali, ombre rosse, con John Wayne li ammazzavano perché erano degli animali.
Di John Ford.
Poi esce fuori Soldier Blue, è il primo film dove dice non sono così. Alla fine si scopre che noi abbiamo massacrato gli indiani.
Però Red, permettimi
di
dirti,
caro Barba
Blu, permettimi di dirti che stai fondendo, secondo me, dei fatti storici tutto sommato plausibili, delle tue opinioni storiche su fatti reali che documentati con altri che, cioè, non puoi passare da i nativi americani che chiamavano pelle rossa agli alieni e dicendo vedete è la stessa cosa.
No, ma soprattutto poi ci dava John Ford, quindi il cinema è una cosa il cinema è stato anche di propaganda, ovviamente.
Cioè, il cinema è stato usato per propaganda.
Certo,
quando ha voluto far fumare la gente, tutti quando volevano rendere alcolizzate le persone nel film,
siamo d'accordo.
Posso darti un whisky?
Certo. Beh, c'è un genere per questo che è il noir. Il noir si basa sul drink e sul fumo,
certo.
Esatto. E quindi,
finanziato dall'industria.
Comunque, gli alieni hanno detto.
Ma chi?
Quando?
Gli alieni hanno detto Gaspare De Lama, ad esempio, uno che ha comunicato con gli alieni.
Scusami, ma chi è Gaspare De Lama?
Allora, Gaspare De Lama è una persona che ha avuto contatti con gli alieni alla fine degli anni 50, nel caso Amicizia. Se digitate su internet caso Amicizia o se digitate Gaspare De Lama, trovate l'intervista che gli ho fatto.
Che bello chiamarlo però caso Amicizia.
Sì, perché gli alieni volevano avere un rapporto di amicizia con gli esseri umani.
Ma che bello, tipo per giocare a racchettoni.
Avevano questa base, benissimo. Allora, gli hanno detto che le persone più evolute della Terra sono gli aborigeni. perché sono quelli che hanno più il contatto
con la natura,
con la natura, con la realtà, con gli animali, che rispettano di più. Noi abbiamo,
posso dire, make sense per me.
Sì,
make
sì,
sense. Sta, oh, per voi che non sapete l'inglese vuol dire che per lui ha senso. Andiamo avanti.
Comunque ti volevo raccontare di una teoria molto bella di Bertrand Russell, il filosofo britannico.
Ero a cena ieri sera.
È perfetto, lo conoscerei perfettamente, che è la teoria della teiera celeste.
Sì.
Cioè lui dice, se io adesso ti vengo a dire che in orbita tra la Terra e Marte, in rivoluzione intorno al Sole, quindi c'è un'orbita ellittica, c'è una teiera di porcellana. E ti aggiungo che non c'è modo che tu possa verificare che questa informazione sia vera o falsa, perché la teiera è troppo piccola per essere notata da qualsivoglia telescopio terrestre. Tu puoi scegliere di credere o non credere. Sì. Però se non credi, io ti posso rispondere, come ti permetti di non credere a una cosa che non sei in grado di confutare? Ti puoi permettere di farlo? E questo è in realtà il principio del discorso, che l'onere della prova spetta a chi elabora la teoria. Ora, il grosso del problema che abbiamo molto spesso sul web è che scrivere una roba, anche una cazzata, richiede pochissimo tempo, lo può fare chiunque, e molto spesso è anche difficile capire chi, da chi è partita. La valanga di informazioni così buttate a cazzo di cane che stanno sui social è così tanto enorme che non è possibile per nessuno confutare o verificare le informazioni, o anche soltanto perdere tutto quel tempo nel controllare. Quindi tante volte ci sono delle informazioni che girano, ma sono totalmente randomiche, e soprattutto quelle che le hanno elaborate non forniscono le prove. Dicono, se non ci credete, dateci una prova che questa cosa non è vera. Ma questo è il principio della religione, capito, della teologia.
Ovunque.
No.
Cioè, se io ti accuso che tu sei stato un ladro, il giorno dopo sei in prima pagina sui giornali e tocca a te dimostrare che non sei stato un ladro, e quando anche vinci la causa ti mettono un trafiletto se te lo mettono.
Ecco, allora,
questo in realtà rientra nel problema di cui parlavamo prima,
è il problema, ed è anche il trafiletto, tra l'altro lo leggono in poche persone, cioè l'informazione che io sono stato un ladro è più importante della smentita. Quindi se tu dici una cazzata, dico tu generico, e poi io devo dire no ragazzi, questa cosa è assurda perché insomma ci lavoro in quel settore, non, questa cosa non esiste, nessuno leggerà.
Sì, ma infatti è proprio quello che dicevamo prima, no? Il problema legato all'informazione, al giornalismo, anche è proprio questo, cioè invertire l'onere della prova.
Sì, però dipende dal testimonial. Cioè, se io ho fiducia in te e tu mi dici, perché ho fiducia in te perché ti ritengo un bravo scienziato, e tu mi dici guarda, c'è una tempesta imperfetta che ha colpito una teiera che è là ed è un po' ammaccata. Se io ti credo, per me è vero.
Non puoi credermi. Perché? Tipo, nella scienza non esiste il principio di autorità. Cioè io non posso basarmi.
In questo periodo non dice l'autorità.
No,
ci hanno imposto di credere a una puntura magica.
Ci hanno imposto.
Ci hanno imposto come,
ascolta,
cavolo?
Ascolta, il principio
cioè, delle cose che non succedevano nell'America con i neri. Nell'Alabama, lo stato più razzista, non succedeva che è successo qui.
Comunque, il discorso è che al momento, se io ho anche, mettiamo il caso, avessi un premio Nobel vinto negli anni 90, random, capito? E sono una persona di tutto rispetto nel ramo della chimica, per dire, e io comunque mi presento nel ramo della chimica a dire a tutti quanti, raga, questa cosa è così, ho visto e dico una stronzata, le persone non mi devono credere perché io sono un premio Nobel. Io devo portare le prove prima di essere ascoltato, anche nella comunità scientifica.
Un bel libro su questo, che si chiama?
Se vuoi...
No, non è quello. È un altro libro che hai scritto.
Ma tu
nella vita ti fai sempre tante pippe mentali.
È molto importante. Ma non solo. Allora,
tu quando fai l'amore ti chiedi: ma se io gli sgangio il reggiseno con la destra, è diverso?
Guarda, è una roba balistica. Quando faccio l'amore escono tutte le equazioni, una cosa che non puoi capire. Non capisco.
Sì?
Ma devi vedere. Comunque.
Escono equazioni.
Sì, lascia sta perché
non esce un'altra cosa, solo le equazioni.
Le equazioni, però, quello che è Stephen Hawking da Epstein. Le sue, diciamo, possibili propensioni sessuali.
Di Stephen Hawking con Epstein?
Sì.
Che dici?
Non avete sentito?
No.
Sono usciti dei rumor in cui il buon Stephen, nella villa di Epstein, richiedeva ciò. Delle nane,
okay,
che dovevano tentare di risolvere delle equazioni su una lavagna molto alta.
Che Che posso dire?
Vabbè,
avrebbe fatto arrabbiare anche me.
È interessante comunque, no?
Cioè, ma sei malato anche te?
Sono un alieno, Red.
Ah, è vero, è vero. Quindi ma la ricerca di cos'è.
No, torniamo al principio di autorità.
No, ma c'è anche un altro discorso. C'è un altro dei bias cognitivi molto comuni, è l'effetto alone. Scusami, sto facendo perdere tempo.
Perché dico, ma tutto questo va in onda tutto? Che bello.
Sì, sì. Ma noi siamo un botto di puttana.
Alone, comunque, l'alone?
L'effetto alone è quell'effetto per cui se io sono una persona molto credibile dal punto di vista chimico, sempre no,
certo,
cazzo di cane, e mi esprimo come, non lo so, su una roba di economia, la gente, dato che mi rispetta tanto in quel settore, mi rispetterà anche nell'altro, certo. Perché, quello è,
perché
se
sa,
io sono molto capito...
No, perché sa la tua intenzione,
no.
Perché sa che tu dici una roba perché ci credi.
Ma questa roba non va bene, soprattutto
a me,
in scienza.
Ma perché non va bene? Allora, le persone che mi credono, non mi credono solo quando parlo del biovital per l'acqua o quando dico che esiste un'altra spiritualità e che esistono altre cose. Mi crede perché sanno che io in quel momento ti dico la mia verità, non dico che è la verità, ma ti dico la mia verità e non ho degli altri scopi, non sono pagato per raccontarti delle balle, ti dico la mia verità e in questo momento dove tutto è falso c'è bisogno di verità.
Ma attenzione, io non stavo parlando di lui, cioè non sto parlando di te.
No, ma io ti posso rispondere,
quello.
Certo.
Il discorso è molto semplice, che l'intenzione può anche essere virtuosa.
Buona, sì.
Cioè io posso tranquillamente credere, e qua faccio un atto di fede, proprio come in religione.
Cazzo, c'è anche lo smalto.
Cioè, oggi è così.
Ce li ha tutti.
Oggi è giura. Io posso fare un atto di fede perché vedo il trasporto che hai nel parlare di certi temi, e quindi posso dire, secondo me lo sta facendo con le migliori intenzioni.
In buona fede.
È in buona fede, però questo non significa che tu abbia ragione su tutto. No?
Esatto.
Ma attenzione, io ci tengo a precisare che quello che stavo dicendo non era riferito a lui.
Dimmi cosa secondo te io ho torto, vai.
Beh, Jimi Hendrix è abbastanza...
No, Jimi Hendrix non mi toccate.
No, Jimi Hendrix, secondo me, lui ha ragione.
Ma volevo
su questo non...
È abbastanza tosta quella.
Ma, cioè, come cazzo ti parla Jimi Hendrix a te?
Introduciamo l'argomento
allora,
come si deve.
Vediamo se sbaglio.
Pure la stretta. Cioè,
allora, chiama anche la stretta.
Un performer eccezionale, ragazzi.
Allora, Red Ronnie ha un'interlocuzione da diversi anni con lo spirito di Jimi Hendrix, giusto?
No, però vai avanti.
Beh, io so che tu ci parli
recentemente, ma in realtà, allora, io sono un fan di Jimi Hendrix.
Ok, è che, vabbè.
Quando nel 1970 Jimi muore, io vado a vedere il film Woodstock e vedo Jimi che suona la chitarra bianca Stratocaster, l'inno americano.
Ok.
Io da ragazzino povero di campagna, figlio di braccianti agricoli, potrevo mai immaginare che un giorno io avrei avuto in casa mia quella chitarra?
No.
No.
Ok.
Poi lui ha fatto un brano che si chiama 1983, io nel 1983 cambio vita, lui è legato alla numerologia, io ultimamente sono legato alla numerologia, okay. 1983 è 3, poi lui ha fatto... If 6 was 9, se il 6 fosse 9, quindi 3, 6 e 9. E Tesla, che hai citato prima, diceva, me lo dice sempre Alberto Ferrarini, quando il 3, il 6 e 9 si uniscono, l'universo crea.
Okay.
Bene. Veniamo ai fatti recenti. Io conosco una medium, Sonia Benassi.
Mi sono perso il passaggio, francamente.
No, io sono qui per il
nel senso, cioè, sarebbe come dire, io ascoltavo un album di Fedez, mai avrei pensato di condurre un podcast con lui. Quando è uscito quel suo album? Nel 2003, io nel 2003 ho fatto una cosa molto importante nella
mia vita. Scusa, ti sembra normale che io abbia la chitarra di Jimi Hendrix per 2 anni e che la notte in cui io sono in merda con le banche dico, Jimi, io ho comprato la tua chitarra, che cosa devo farci? Il giorno dopo mi chiama la segretaria di Paul Allen e mi compra la chitarra, la porta a Seattle e mi risolve i problemi bancari e apre il Roxy Bar. Sono cose, sono tutte cose. Comunque,
ma andiamo avanti.
Una storia molto lunga, anche per come ho acquistato la chitarra. Sono stato portato per mano ad acquistare la chitarra. Tutte coincidenze. Sai le slide indoors che credi di sbattere, si apre la porta e vai dentro. Bene.
Tempi ricerca.
Conosco Sonia Benassi e Sonia Benassi mi dice, a parte che mi fa parlare con Battiato, e quello che mi dice Battiato è lui, perché ha il linguaggio di Battiato. E lei scriveva di getto, non poteva inventarci niente, erano cose che io non sapevo.
Per chi non conoscesse, chi è Sonia Benassi?
È una medium. È una medium su cui faranno fra l'altro una serie TV probabilmente.
Figo.
Cosa succede? Che vado a casa sua, lei non sta molto bene, nel senso che ha assorbito tutta la negatività, perché lei soprattutto va dai genitori che hanno perso i figli, vanno da lei e parlano con i figli, eccetera. Vabbè. Mi dice, guarda che c'è io metto la telecamera, poi dico beh mangiamo, poi dopo dice no guarda accendi la telecamera, c'è un 27 che vuole entrare, c'è un 27 che vuole entrare.
Che vabbè. Senso un 27?
Un 27 numero.
Club dei 27. 27.
Club dei 27.
C'era un 27 così?
No, un 27 che vuole entrare come numero.
Ah, okay. Ma dove voleva entrare?
Nella... Voleva entrare a comunicare con me.
Nella videocamera.
Ah, okay.
Voleva entrare, che io accendo la telecamera, questo 27 che è nato il 27, perché Jimmy è nato il 27, che nel club è morto 27 anni, era affascinato dai numeri, il suo numero era il 9, comincia a parlare.
Ma cosa c'entra con il 27 e il suo numero era il 9?
Perché il 7-2 quanto fa? Sei andato in matematica tu?
No, hai ragione.
Okay. Allora, vabbè, scusa. Okay. No, qualsiasi numero allora. Vabbè. Cioè,
no, vabbè. No, non qualsiasi numero, no, perché 35 fa 8.
Oh,
okay. Allora, social, hai studiato tanto, cazzo, no, scusami, matematica andavi male, scusami, però.
Sì, sì, allora, chimica accettabile, matematica non c'entriamo proprio.
Asciuta, ragazzi. Allora, cosa succede? E mi dice, io e te abbiamo già avuto un contatto, grazie a un sogno e a delle foto.
Aspetta, ma come te lo dice però?
Lei scrive, lei, okay, lei sente la voce, scrive, poi alza e dice, dice che avete già avuto un contatto tramite un sogno e delle foto.
Ok, praticamente la comunicazione avviene nella testa
lei,
di Sonia.
Lei sente le voci e scrive, lei scrive, okay, okay, lei scrive quello che gli dettano al volo.
Okay.
E in effetti io un giorno ho ricevuto una telefonata da New York di un avvocato che mi ha detto, signore Droni, dico sì. Dice guardi, io l'ho contattato a nome di un amico di Jimi Hendrix che è mio cliente, che ha delle foto polaroidi di pornografiche di Jimi Hendrix, io gliel'ho già venduta a Penthouse.
Ma non è revenge porn?
Aveva delle foto polaroid, okay, pornografiche polaroid, cioè ah. Jimi Hendrix quando faceva l'amore col suo amico, con le ragazze, si fotografavano e c'erano delle foto polaroid.
Okay, okay. La risposta è sì, comunque, secondo me. Beh, oggi sarebbe configurabile
oggi
come
sarebbe
porn.
Un reato. È un reato.
Io e te facciamo l'amore, faccio delle foto e le vendo o addirittura le diffondo.
Ti posso assicurare che le signorine erano d'accordo.
Ah, okay, okay. Ma aspetta, no, ma d'accordo per la divulgazione?
No, per... d'accordo per farsi le foto.
È diverso, è là subentra
quelle signorine
porn.
Non ci sono più. Allora
è caduto in prescrizione.
No, ma infatti
sono tutte
stato.
Morte.
Vabbè, è un necro revenge porn.
E dice, e lui è arrivato qui stamattina
domanda che ci...
come un matto, mi piace perché lui qui c'ha tutti i cosi per dire, per fare un altro libro, è la tempesta perfetta,
no, ma lui è venuto
ma
qua
basta
apposta.
Parlare del mio libro.
No, ma domani non è primo su Amazon, sì, ma ce ne fa un bonifico da mezzo milione di euro.
Io mi dico sempre di scrivere un libro, ho capito che bisogna scrivere un libro perché
il
un libro
ti dà la potenza, cosa che sta imbarazzando,
la presentazione del libro di Barbascura
che poi in realtà me l'ha detto in macchina, non l'ha portato per pubblicizzarlo, ma era per
era
vari
era un capitolo che me lo segnato, esatto. Due cazzate.
Vabbè, meglio così.
Anche io ho una cosa da leggere. Allora,
no, ma infatti qua dobbiamo.
No, c'ho una cosa da leggere, no,
un piccolo consiglio.
Allora,
torniamo a Jimi Hendrix.
Jimi e dice: il suo amico è arrivato stamattina come un matto e ha detto stanotte ha sognato Jimi Hendrix, che gli ha detto: queste foto le può solo avere Red Ronnie che abita in Italia.
E ti conosceva lui?
No, io gli ho detto, ma scusi, lei è normale?
Certo.
Dice, a me lo chiede che scopro che c'è davvero un Red Ronnie che abita in Italia.
Claro.
E difatti io ho quelle foto in un cavò, ma ho quelle foto. Perché alla fine, e dove le tengo?
A casa.
Senti, organizziamo un viaggio a casa di Red Ronnie.
Nel cavò di Red
Ronnie. Secondo me è interessantissimo. Io, guarda, tutta la vita. Secondo me c'è delle cose incredibili là dentro, ma proprio in generale.
Non
si c'è.
Una pistola.
Cosa sta succedendo?
Io vi ammazzo tutti.
Ma ascolta, venendo ai giorni. Tu oggi hai ancora contatti col Jimmy?
No, è venuto due volte. È venuto mi ha dato appuntamento il giorno del suo compleanno, il 27.
Ok. E come ti ha mandato l'appuntamento?
Quel giorno lì mi ha detto:
Sonia,
torno il 27, che è il giorno del mio compleanno, il 27.
Ma come ti parla?
Questo scrive.
Ah, con la signora,
Sonia,
che fa così.
La medium.
Ma la signora è tipo in trance quando fa così o...
Lei dopo non si ricorda.
Ah, non si ricorda. Okay.
Comunque, e quindi niente. E ho la prova che esistono, perché poi non ti sto a leggere quello che mi ha scritto Battiato, ma era lui che parlava.
E che ti dice Jimmy?
Jimmy ha fatto un bel discorso, è sul redroni.tv, perché non l'ho pubblicato su YouTube, okay. Perché sai, a me non interessa i coglioni che entrano e dire che cazzo dici, no, guarda, non mi interessa, almeno paghi l'abbonamento un mese e dopo
giusto,
puoi
giusto, 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 giusto.
E dico,
è un'ottima tecnica, no, è vero, faccio
no, non è tecnica, non
no,
è
giusto,
tecnica.
Giusto, giusto,
no, è tecnica per evitare di farmi sangue,
ma infatti,
capito? Anche perché ti racconterò una cosa molto bella, sì. C'è uno, mi raccontava mio padre che
fate l'abbonamento a Red Ronnie TV, almeno esatto, compensiamo un po' qua,
o anche scrivete il mio canale di YouTube,
sono liberi per barba scura.
Allora, nei paesi di una volta c'era una tenda con scritto venite a vedere una cosa che non avete mai visto, una mucca che ha la testa al posto della coda e la coda al posto della testa.
Ok.
Ozzolo. Però entrava uno da solo, non potevano entrare in due.
Ok.
Entra il primo e scopre che c'è una mucca che è semplicemente girata così, cioè sulla mangiatoia c'è il culo e la testa ce l'ha dove non mette, okay, defecano. Questo si è fatto inculare, si è fatto fregare, esce fuori, non è che dice con gli altri è una cagata, no, ma il comune mezzo gaudio, com'è? E poi sta fuori ad aspettare che ci cada quell'altro, quell'altro va dentro, capisce che è stato fregato, torna fuori e dice
ok.
Ecco, e funziona così, tutto il mondo funziona.
In realtà
così.
Questo è un principio molto interessante che torna anche sulle cose che dicevi tu. È difficile dichiararsi, ad esempio, truffati. Nel momento in cui uscire da le conferme in determinati ambienti, perché comunque crea imbarazzo dire ai tuoi amici ho preso una cantonata, sono stato un fesso.
No, ma anche perché cioè, tu molto spesso crei un'identità, la tua persona attorno a una tesi, una teoria, tu sei quella cosa là. Immagina dopo 10 anni di dire forse mi sono sbagliato. Cioè,
non è facile,
a parte certo, che perderesti gli amici del tuo gruppo, a volte quello è difficile, tra virgolette, quando incominci a entrare in un vortice senza
assolutamente
uscire.
Infatti molte sette o molti dogmi si basano su questo. Poi vabbè, alle volte c'è anche l'atto pratico, cioè distaccati dalla tua famiglia per entrare solo
non
all'interno di quella famiglia.
Cosa hai appena letto?
Però avviene anche magari con altri guru.
C'è un concetto importante.
Ascoltiamo.
Vabbè.
La prossima volta che al ristorante il cameriere ti elenca in sequenza i 78 dolci disponibili, fai attenzione a quali finirai per scegliere. Tutti.
No, ma bravo, questa è la risposta corretta. No, questo vi spiego il
quello immagino è il principio pubblicitario della confezione, no, tipo al supermercato,
correlazioni illusorie, per cui se tu hai delle brevi liste ascolti soltanto i primi, ti ricorderai principalmente quelli, quindi devi fare attenzione a mettere al primo posto di una lista le cose che vuoi assolutamente comunicare. Se la lista è lunga le metti all'ultimo posto, perché a quel punto per assurdo, perché la lista è troppo lunga,
certo,
tu ti ricordi soltanto degli ultimi, certo. Ed è quello che succede al ristorante, perché ti elencano 100 piatti, ti ricordi solo gli ultimi e dici sempre qual è l'ultimo hai preso, vai
è vero, classico.
E vabbè, si sfrutta un sacco ovviamente.
Bene,
nel
marketing, sì, ma anche al supermercato, no, il come dicevamo prima, il guscio, no, cioè molto spesso, anzi nella maggioranza dei casi le tue scelte sono impulsive. Cioè tu compri quello shampoo rispetto ad un altro,
sì,
perché
sì,
ha quel colore la scatola, perché ha quella parola chiave molto spesso è anche superflua, fuorviante o presente in tutti ma non presente nella scatola.
Dipende, perché i colori sono anche legati al problema fisico che tu hai. Tu ami il giallo se hai dei problemi di stomaco, tu ami il nero se hai dei problemi di reni, tu ami l'azzurro, il bianco se hai dei problemi ai polmoni. Però
verde cos'è?
Fegato e cistifelle.
Non ho più la cistifelle io.
Difatti ti piace il verde allora.
Com'è che si
chiama? No, appena ballato.
Hai appena ballato.
Appena ballato, raga, sono parte del club.
Comunque ti dirò, allora, oggi come ci tenevo, sono venuto per leggere questa cosa perché secondo me è importante.
Vai.
Oggi come oggi ci vogliono tenere tutti nella paura. La paura per una malattia, la paura per la guerra, la paura perché non ci sarà il riscaldamento, la paura per questo, la paura per quello. Ma la paura più grande è un'altra.
Ok.
Allora, io un giorno con Mogol avevo intenzione di prendere un quadro,
okay,
una tela, e fargli scrivere un testo.
Ok.
E poi farci fare un quadro, è un pittore.
Okay.
Però lo volevo far scrivere un quadro. Allora dico, Giulio, mi fai un favore? Mi scrivi Il coraggio di vivere che ancora non c'è? Che è una canzone, è una par di emozioni. Lui prende e scrive. Il coraggio di vivere, poi si ferma e dice, lo si trova quando si trova il coraggio di morire. Mogol. 27 novembre 97. Dico, bello, è già il quadro questo.
Cioè, figo, figo.
Lo metto lì, entra Vasco nel mio camerino. Vede il quadro e dice, ma quello gli ha scritto Mogol? Dico, sì, Vasco. Allora ci rispondo io. E sotto mi dice, quando hai imparato a dormire, sarai pronto anche per morire, Vasco, 17-3-98.
Che era il periodo dove non dormiva tanto, secondo me.
Lui aveva paura di dormire.
Infatti.
Lui aveva paura di dormire perché...
Questo lo sapevo io. Non lo sapevo questo.
Lui aveva paura di dormire. Lui, negli anni 90, negli anni 80, lui è stato addirittura 6 giorni, 6 notti senza dormire.
Porca miseria.
E infatti una volta mi chiamò e mi disse, vieni, fammi un'intervista. E gli ho fatto un'intervista che era la morte è come andare a dormire, dipende cosa tu credi. Se credi che questa è l'unica vita che viviamo, okay, come dice la scienza, che dopo non c'è più niente, è chiaro che hai paura. Ma se tu sai che la vita è semplicemente come quando vai a dormire, con la differenza che quando ti svegli il giorno dopo non hai più la memoria, cioè se io e te usciamo stasera insieme, ok, poi tu ti giochi i soldi, ti ubriachi, poi andiamo a dormire. La mattina dopo ci svegliamo, io ho dei soldi, tu non ne hai, e tu c'hai mal di testa. E dici, dove cazzo è la giustizia? Se tu ci avessi la memoria, dico, cocco, ieri sera hai bevuto e ti sei giocato i soldi al casinò. Oggi paghi. Ecco, questa è la vita. La vita, le vite, sono tante volte che vai a dormire, in cui stacchi completamente diverso. Cioè, ad esempio, io, perché ti ho letto questo? Perché io stamattina mi sono svegliato alle 5 e io mi sveglio, quando devo fare una roba, mi sveglio presto e ho le istruzioni. Chi mi dà le istruzioni? Gli alieni. Lui. Quindi lui.
Sono io che tipo The Sims con Red
Ronnie. Allora stamattina mi sono svegliato alle 5 dicendo, devo leggere il quadro di coso. Okay. Cioè, come se fossi... E quindi io devo fare questo.
Ora ho capito perché l'elettro mi sta sfuggendo questa cosa.
Quindi non credi nel libero arbitrio?
Non esiste il libero arbitrio. Noi abbiamo il libero arbitrio di sbagliare. Abbiamo una traccia che dobbiamo seguire, però possiamo sbagliare. Però paghi.
A me secca da morire la visione troppo scientista della vita, te lo dico francamente, nel senso che tu pensi che io sia fissato con la scienza, quindi non possa credere nulla al di fuori del concetto strettamente scientifico. Ma io da giovane, da ragazzo, ho letto un botto di libri di esoterismo, di magia, non ci credevo tantissimo, però ovviamente era più che per divertimento.
Ma è un approccio, se tu leggi che non ci credi, però tu non sei aperto.
Però qual è il problema? Il problema è che secondo me, ti parla un cinico, per carità, però una volta che inizi a studiare determinate cose...
Ma tu
cose,
non sei cinico.
Io sono molto cinico.
Ma tu ti dipingi da cinico perché funziona su internet.
No, sono anche molto emotivo, per carità, però certo. Il cinismo mio è...
Ma non hai gli occhi cattivi.
No, ma non mangio i cuori delle persone, questo è certo.
No.
Però ti dico la verità, no, sono cinico come approccio proprio a interpretare il mondo, perché purtroppo quando, secondo me, studi troppo materie scientifiche e a un certo punto anche dal punto di vista biologico inizi a capire il funzionamento del mondo, un po' quel fattore magia viene a sparire, perché ti risponde a troppe domande e ti mette davanti troppe cose, per cui a tanta roba a cui tu generalmente avresti cercato una spiegazione nel mondo fantastico te la ritrovi là davanti. Ed è una roba cinica, asettica.
Certo.
E quindi ti ritrovi a...
Ti scende la frenesia, dici.
Sì.
Non è...
Però ti dico la verità, è un'altra forma di frenesia, perché poi subentra la frenesia di scoprire cose assurde, e ancora adesso mi faccio...
Che ci sono, cioè io guardando i suoi video, vedo che la natura fa delle cose a cui non riusciamo a dare una spiegazione, che sono super affascinanti.
Ma tu capito, dici, è impossibile che determinate cose succedano, poi studi la biologia e dici, ma porco cane, ti rendi conto che un sacco di processi che tu diresti impossibili non sono così impossibili. Se li chiami impossibili è perché non hai capito quanto è complessa la materia.
Certo.
E infatti quando ti ho parlato all'inizio del mio problema nell'approcciarmi a questa cosa, adesso è ancora peggio, perché adesso, ad esempio...
Sono arrivati i bimbi.
Quando ho detto vado a fare il muschio selvaggio con Fedez, mi ha detto, ma a me piace Fedez perché vuol bene i suoi bambini.
Hai visto?
Mamma mia, chiama la
Ah, che top, amore. Domani,
domani non vanno a scuola.
No, domani rompiamo la
rompiamo,
scuola.
Rompiamo la scuola.
Un'autogestione.
Sono sono figli tuoi, sono figli tuoi.
Ma finisci pure così. No, stavo dicendo, andiamo verso la chiusura.
Ad esempio, per questo hai fatto il discorso all'inizio. Ad esempio, io sto parlando adesso di scienze naturalistiche, che non è una cosa che ho strettamente studiato, e ho iniziato a studiarle per poterne parlare come si deve. Io studio, ti giuro, da mattina alla sera, e ho così tanto il terrore di sbagliare che mi faccio revisionare i testi da tutti, cerco di parlare con gli esperti, eppure vivo sempre nella paura, nel panico di sapere.
Vedi che ho parlato,
ho l'impressione
di paura prima. Vedi che non è un caso.
No, aspetta.
Vedi che la paura.
Ma fammi finire.
Vedi che è diventata protagonista la paura.
Aspetta.
Vedi che ho condizionato tutto. Vedi come l'ho condizionato.
Oh no. Dicevo, la paura.
La paura. Vedi, aspetta, che ho cominciato con la paura.
La gioia. La gioia.
La gioia. Cazzo,
no, adesso è gioia, adesso è gioia.
Il cuore ha detto paura, la testa ha detto gioia.
No, ascoltami, quell'impressione di stare cercando di afferrare la conoscenza, che è una sorta di mare che io cerco di afferrare con le braccia e non ci riesco, continuo a straripare perché è troppa la roba che dovresti andare a studiare, e che continua a sfuggirti, perché più passa il tempo e più le informazioni le perdi. Questa roba è uno dei processi cognitivi, uno dei bias di cui ti dicevo, che si chiama Dunning-Kruger. Cioè, quando tu sei esperto in un settore, purtroppo ti rendi conto di quanto cazzo è complesso quel settore, e allora inizi a dubitare delle tue stesse conoscenze, e inizi a farti un botto di pippe mentali, e se mi chiedi una risposta secca, io ti rispondo, c'è da vedere, perché...
Avevo detto che ci faceva le pippe mentali, vedi?
Ma pippe mentali
sempre. Ti sto spiegando una cosa interessante.
No, ti fai le pippe mentali.
Il Dunning-Kruger però è anche all'inverso, cioè interviene quando tu non sai niente di una materia e dici, ah, io so tutto perché è facilissimo, e quindi vai a una soluzione immediata senza capire quanto davvero è complesso quel tema, quella materia, e quindi vai, sviolini direttamente su.
Ma molto più semplicemente lasciarti andare. Tu ad esempio, secondo me non fai interviste tu.
No, in che senso? No,
tu parli, non ascolti.
Io sono stato zitto per mezz'ora.
No.
Però vabbè, cioè.
No, nel senso, fare un'intervista significa ascoltare. Tu fai una domanda e lui ti parla. Tu invece nei tuoi video parli solo.
Vabbè, perché sono dei video, sarebbe strano se...
Certo, sì. Però sei tu e dici, adesso vi racconto, lo fai in maniera magistrale, perché usi tanto... Ci metti anche un casino a montarli, perché usi veramente le cose.
Sì.
Però sei tu che parli. Non ascolti gli altri.
Ma è così che funziona, cioè nel senso...
Funziona così, ma nella vita devi anche ascoltare. Quindi tu devi andare a incontrare le persone, non a raccontare la scienza o
ma
quello che hai studiato.
Ma per questo sono qui a parlare
con
te.
No, tu non sei qui per questo, sei venuto qui perché non sapevi come andava la cosa.
Ma che sei?
Sei venuto qui perché ti ha chiamato Fed, ti ha chiamato...
No, hai detto, vedi che c'è il Red Ronnie, ho detto figata.
No, era gasato, l'ho sentito stamattina.
Hai detto figa.
Ho detto figata.
Ha detto era gasato.
Sei una persona che la pensa diametralmente opposta a me, proprio come concetto di vita.
Ricordati, gli opposti si incontrano.
Sempre.
E quindi
infatti siete qui. Tutto
io ho
torna.
Un pacco di profilattici nuovo apposta per l'occasione.
Madonna!
E non ho paura di usarlo, ve lo dico.
Il profilattico nuovo? Perché tu usi il profilattico?
No, Red, pure
no,
profilattico,
Red, per
cazzo,
favore, questa diamo un messaggio
perché
a casa.
Perché tu metti
diamo un messaggio a casa, usate il profilattico, ragazzi.
Sì, certo, cioè, metti una plastica.
No,
una gomma, metti una gomma.
Beh, sempre meglio della gonorrea.
La
ma
gonorrea.
Non solo, fosse solo
ma
quella.
Vedi, ma non esiste la gonorrea.
Ma non esiste. Cioè, no. Ma ragazzi.
Cosa dici sulla gonorrea? Io...
Beh, allora, bisogna dire una cosa. Come ci ha insegnato Red Ronnie, tutto torna. L'inizio. Ragazzi, dobbiamo
lasciali fare una conclusione.
Vai,
è stato un casino. Sì. Almeno lui è l'unico che ha un ordine. Vai, fai la conclusione.
Perché c'ha ragione lui, non ascoltate.
Vedo. Hai visto come io immediatamente ho capito che tu stai facendo la conclusione?
Mi sto sentendo una merda
perché,
adesso.
Perché siamo
tu sei una merda.
Perché siamo gli unici due intervistatori al tavolo, capito? Questa è la verità. No, però al di là di tutto, ho iniziato ponendo delle etichette nel mazzo, perché perché nel momento in cui ho cominciato a cercare anche informazioni su di voi, anche se vi conosco da anni,
però
personalmente
sono quello di leggere i tuoi punti.
No, sono parecchi, però ho cercato, questi sono gli allenamenti, ho cercato tante etichette, ho trovato tanti.
Sei tu che fai questi disegni?
Sì, ti piacciono?
Sì, molto. Fai in quadro i disegnini che fa.
Qua non so se c'è.
Guarda che roba. No, ci arriva. Ci arrivi, ce li hai? Hai visto? è disturbato mentalmente lui.
No! Ma no,
no, è un grande, vai. Ma dove sono gli appunti di oggi?
Sono nascosti. Volevo dire che tra le tante etichette che ho trovato, in realtà abbiamo avuto al tavolo due persone non etichettabili, e questo è il bello.
Sì, è bello, è vero.
Perché io l'ho messo apposta, no? Il divulgatore scientifico, lo scrittore, lui subito, intuitivamente, l'ha colta. Vedi l'intuito che ha avuto.
Sì, allora
e quindi chiudiamo con un libro meraviglioso.
Abbiamo due libri qui, uno è questo e uno è quello che adesso sto cercando di leggere, perché qui c'è scritto di tutto.
Cioè. Vabbè, dai, sicuramente l'hai visto.
Aspetta, prima di chiudere volevo parlare di una cosa. Posso?
Vai.
Perché io per tutta questa teoria del complotto mi sono trovato su che è il sito migliore dove comprare cagate, se non lo conoscete.
Ho Metropolis.
Sono delle cose che emettono onde scalari, che parte dal principio della teoria di Nikola Tesla, che ha inventato delle frequenze diverse dagli hertz. Ma siccome ho chiamato stamattina Barbascura, ho detto: ho comprato sta roba qui, prova a vedere un po' cosa trovi e raccontami un po' che cosa hai trovato rispetto a questa cosa.
No, allora, in realtà è una cosa di cui avevo parlato, è una figata che nasce dall'aspetto leggendario che si è sviluppato intorno a Tesla, perché lui, quando non aveva soldi, aveva bisogno di raccogliere soldi, faceva degli spettacoli teatrali veri e propri, dove utilizzava la sua tecnologia per stupire il pubblico e raccogliere investitori. E quindi lo chiamavano il mago dell'elettricità, fighissimo. Ci sono dei racconti dove c'aveva questo orb, questa sfera di luce che lui se lo passava intorno al corpo, poi se lo passava in testa, i capelli si elettrificavano e faceva delle cose assurde.
Concetto che è stato ripreso anche in The Prestige di Nolan.
Sì, ma ovviamente.
Dove c'è un mitico David Bowie.
Bellissimo, tra l'altro sfruttatissimo nella fantascienza, dalla letteratura, certo. Perché,
ma infatti,
è una
nella
figata.
Teoria delle tartarie, Nikola Tesla, io credo che c'entri qualcosa, nel senso che dicono che questa popolazione
entra sempre,
sì,
sempre bene.
Riusciste a ricavare elettricità in maniera gratuita,
poi pure Bowie palese alieno.
Sì, vabbè, sicuro, sì, lui per forza.
Autodichiarato tale.
E quindi cosa dovrebbe
E quindi
essere?
In pratica lui cosa faceva? Allora, tutto è nato dal fatto che tra i tanti esperimenti che faceva c'era un esperimento di cui non abbiamo traccia, ovviamente, perché i giornalisti ne parlavano, però i giornalisti parlavano di cose assurde che succedevano lì, poi bisogna vedere qual era il trucco dell'illusione di queste lampadine che si accendevano, e lui diceva che questa energia la stava cogliendo dall'etere,
esatto.
No, l'etere non è un concetto scientifico, è stato ricercato, però è un concetto proprio astratto, puoi fare riferimento all'etere come il vuoto, lo spazio, lo spazio-tempo, oppure quelli che hanno provato un pochino più a dargli una struttura per provare a vedere se avesse un senso, hanno definito come uno spazio vuoto con all'interno delle cariche prive di massa e quindi che riempiono.
Che però comunque vedi, rimane misterioso comunque, cioè ti rimane.
Sì, però hanno fatto un botto di esperimenti negli anni, hanno cercato
niente,
e si basa su dei principi fisici che sono completamente randomici. Dicono che ci sono queste onde scalari che sono diverse da quelle elettromagnetiche.
Questi sono macchinari che producono onde scalari.
Ora, le onde scalari, a differenza delle onde elettromagnetiche, che sono vettoriali, quindi hanno una direzione e un verso, permeano un pochino l'aria, un po' come le onde sonore, diciamo.
Chiaro.
Così, no? Però permeano l'aria, e quindi in base a questo principio queste onde scalari, che ripeto, non, insomma, è un concetto paraculo, perché di per sé, vabbè, dipende,
non
si capisce bene cosa siano, però queste onde scalari dovrebbero riuscire ad avere una serie di effetti nel mondo.
Esatto, tipo
le teorie del complotto,
la legge d'attrazione, cioè, quindi esprimi un desiderio.
No, ma lì vai ad aprire un vaso di Pandora, perché puoi governare il meteo, puoi far venire malattie o curarle, puoi avere telecomunicazioni a lunga distanza, puoi fare di tutto, creare terremoti, cioè tutto con le onde.
Sì.
Che è successo?
È un nuovo esperimento questo.
No. Per chiudere, le onde scalari sono
una cagata.
No, Redroni stava provando un nuovo esperimento.
No, io dico, ma tutta sta teoria, io ho due cineserie per arrivare alla fine e dire che era una cagata. Pensa quanto tempo hai perso.
Ma perché
tu dicevi, Fede diceva: oggi ho comprato queste onde scalari, cosa sono? E tu invece, allora Tesla diceva. Tu sei come quei portieri che arriva una palla così, allora corrono dall'altra parte per far vedere che fanno un grande tuffo e prende la palla.
Ti dico direttamente che è una cagata, però ti ho raccontato la storia per una ragione. Io sono un gran fan di Tesla, ne ho parlato un botto, in un botto di occasioni, e tra l'altro a me affascina perché la maggior
parte... Ma tu lo sapevi che lui dice quando il 3, 6 e 9 si uniscono l'universo crea?
Sì, però aspetta, perché lui aveva un po' di problemi, ora se vuoi te li racconto.
No,
per l'amor di Dio.
Ma vedi che secondo me è una figata clamorosa, perché io sono convinto...
Allora, io sono convinto. Questa è la tempesta perfetta, è perfetta. Perché non finisce il tuo libro? Ma cazzo, ma puoi buttare via, cazzo. Quanto tempo ci hai messo a fare sto libro?
Non lo so, è una cagata pure sto libro, lascia stare. Non comprato.
Pensavate di comprare questo libro su Amazon, è una cagata pazzesca, come diceva.
Senti,
come
posso dire una cosa però? Chi ha dimostrato di essere più bravo di te a fare gli ADV?
A voglia.
È vero.
È molto più bravo.
L'ha presa come sfida personale. E però devo dire che comunque lui è stato talmente coerente da dimostrarti proprio la fallacia del principio d'autorità. Perché lui avrebbe potuto dire questa è una cagata, invece te l'ha spiegato. Mentre tu tentavi di fare un podcast sulla un podcast parallelo. Capito? Perché mentre voi parlavate, noi parlavamo sotto, adesso potremmo separare le due tracce audio e fare un podcast multicanale.
Non ci capito non un stai cazzo. Bene.
Secondo me è una figata
questi, no? Tu non stai bene.
Secondo me è una figata.
Va bene, diciamo, ringraziamo Red Ronnie e Barba Scura per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata.
È stato un vero
puntata
piacere.
Puntata epica, dai.
Selvaggio, amici. Grazie a tutti.
Grazie.
Caro Leandro, caro conoscitore, ma per caso tu andrai un giorno a Muschio Selvaggio? Sarai presente nel podcast condotto da Davide Marra e Fedex? Bene, oggi vi rispondo dicendovi che secondo me questo non si verificherà mai.